E soprattutto non lo.
Dottore Di Matteo, la fermo e porto la testimonianza di mia mamma, che ha 91 anni, Caltanissetta, ex maestra, in pensione. Mia mamma si è fissata con i ministri degli interni. Si è fissata già 7-8 anni fa, dice, non frequentare, tu che fai il giornalista, il ministro dell'interno Scajola, perché ci vergogniamo. La signora del Pianerottolo, la signora Palmeri, se sa che frequenti il ministro degli interni, si vergogna, non mi saluta più. La zia Tanina si vergogna, il fruttivendolo si vergogna. Dice: ma mamma, dice, non lo frequentare. Arrestato per concorso esterno in associazione mafiosa. Poi viene arrestato questo ministro dell'interno e ne arriva un altro, una signora che era candidata addirittura alla presidenza della Repubblica, dice: non frequentare Attilio, tu che fai il giornalista, il ministro dell'interno cancelliere. Dice: perché, mamma? Dice: perché ha frequentato per 35 anni i rappresentanti più malfamati del capitalismo italiano. Ma mamma, dice, non li frequentare. Ora ce l'ha col ministro Alfano. Ce l'ha col ministro dell'interno Alfano, dice: non lo devi frequentare. Ma perché, mamma? Non lo devi frequentare perché non seleziona le sue amicizie politiche. Amico di Cuffaro, che è a Rebibbia mentre noi stiamo parlando, per favoreggiamento alla mafia. Ed è quello che si è inventato Cuffaro e il ministro dell'interno Alfano. Ogni tanto hanno polemizzato, prima che entrasse a Rebibbia, su quella famosa frase la mafia fa schifo, perché io una mattina mi sono svegliato 10 anni fa, qua in Sicilia, ho visto tutti i muri di tutte le strade della Sicilia col faccione del Cuffaro, la mafia fa schifo. E allora ho detto: lì ce l'hanno messo in quel posto un'altra volta, no? E allora dice: non devo frequentare perché dice non seleziona le sue amicizie politiche, è amico di Cuffaro, è amico di Berlusconi, che ha 30 anni di frequentazione di quel tipo. È amico adesso di Dell'Utri, che è a Parma, condannato definitivamente per reati associativi. Adesso ce l'ha con Monti, ha messo Montante, indagato per mafia. Dico: ma mamma, un attimo, no, no, dice, questi non li devi frequentare. Io posso mai dare un dispiacere alla mia vecchia mamma? No. E sono d'accordo con lei perché a 91 anni ha consapevolezza, essendo siciliana del centro Sicilia. E allora mi tengo alla larga da questi ministri dell'interno, mi tengo decisamente alla larga perché non frequentano persone che a casa mia frequentiamo, non li frequentiamo queste persone, non le frequentiamo, ci teniamo molto alla larga. Però i tempi sono cambiati, dottore Di Matteo, sappiamo tutta la vicenda di Riina, lo Zecutò, tutta quella storia tragica che la riguarda. Però io che da anni cerco di esplorare un po' il fenomeno, desidero fare una domanda, che è questa. Conoscendo un po' la storia non delle mafie soltanto, ma in particolare di Cosa Nostra, mi sono accorto di una cosa, che sempre da un punto di vista storico, se questa associazione segreta criminale ha 150 anni, almeno ufficialmente, perché con l'incubazione ne ha molto di più, non si chiamava mafia prima, ma era mafia. Se prendiamo ad esempio un luogo di Palermo, l'ultima gola di quella che era una volta la Concadori, Ciaculli, e vediamo che cosa è successo all'Unità d'Italia. Unità d'Italia. Prima guerra mondiale, 20 anni di fascismo, seconda guerra mondiale, prima repubblica, seconda repubblica. Nel frattempo l'uomo è andato sulla luna, perché gli americani sono andati sulla luna, quindi l'uomo è andato sulla luna. In quella borgata, i Ciaculli, ha sempre comandato un signore in 150 anni che si chiamava Greco. Quindi la continuità di un nome nella trasformazione. La mafia si è sempre trasformata rimanendo se stessa, no? Quindi la mafia cambia, 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 cambia. vent'anni fa era una cosa, 50 anni fa era un'altra cosa, oggi è un'altra cosa. Io sono arrivato a questa conclusione oggi, che è un po' controcorrente. È vero che ci sono ancora le facce sconce di Rina, dei Ganci, dei Bagarella, Peppe tira dritto in Calabria, i Casalesi in Campania. Però lo Stato, secondo me, la guerra contro queste facce sconce l'ha vinta. Nel senso che non c'è più una repressione poliziesca e giudiziaria a corrente alternata. Lo Stato dal 92, dalle stragi, Falcone e Borsellino, 23 maggio, 19 luglio, non c'è reparto di polizia in Italia o di carabinieri o di finanza che non anche a Palermo qualche anno fa si riunivano per riformare la cupola del governo di Cosa Nostra, i carabinieri in diretta scoprivano che si stavano riunendo per fare la cupola e li arrestavano in diretta. Cosa voglio dire? Che quello non è più la mafia che conta. In Italia il problema, e torniamo a Collusi, non sono i poteri illegali il problema, ma sono i poteri legali che si muovono illegalmente. E questa, se non capiamo oggi che non sono il problema i mafiosi del sangue, del cattivo odore delle borgate, ma è un altro problema, i poteri legali che si muovono illegalmente. E ritorniamo sempre al tema e al titolo del vostro libro, Collusi.
Sì, io sono tendenzialmente d'accordo, anche se sono molto più prudente nella valutazione ottimistica di Attilio Bolzoni sul fatto che la guerra contro quelle facce sporche sia definitivamente vinta. La storia di Cosa Nostra è contrassegnata da momenti, da periodi in cui sembrava quasi che la guerra fosse vinta.
Nel 63
l'organizzazione passò un periodo, visse un periodo dopo la strage di Ciaculli in cui addirittura avevano pensato di sciogliere le famiglie, e però poi abbiamo saputo, abbiamo appreso, abbiamo visto, sappiamo tutti che cosa è accaduto poi con l'avvento dei Corleonesi. Se è vero che ancora qualcuno pensa di attaccare frontalmente lo Stato, di fare stragi, rimpiange quel periodo, è perché ancora nelle viscere di Cosa Nostra, quelle più autentiche, quelle più pericolose, c'è chi rimpiange quei momenti, quella strategia corleonese, e chi cerca qualcuno che possa avere, tra virgolette, il coraggio, la forza, la ferocia di ritornare a quella strategia. Per cui, da questo punto di vista, certamente possiamo guardare con maggiore fiducia, perché rispetto a 20 anni fa sono tutti o quasi tutti in carcere. Ma io non credo che dobbiamo sottovalutare la possibilità di un ritorno ad una strategia violenta. E soprattutto non lo possiamo fare fino a quando non solo sarà latitante Matteo Messina Denaro da 23 anni, Provenzano 43 anni, Matteo Messina Denaro 23 anni, ma fino a quando anche uno solo in Cosa Nostra avrà in mano l'arma più potente che loro hanno, che è la possibilità di ricattare lo Stato. L'arma del possibile ricatto. Guardate che quando lo Stato vuole nascondere o pretende di lavare i panni sporchi in famiglia rispetto a vicende di accordi, di compromessi, di collusioni con la mafia, consegna all'organizzazione mafiosa l'arma del ricatto. Lo Stato non può nemmeno per un momento pensare di nascondere la polvere sotto il tappeto, non può pensare in presenza di certi elementi, di indizi, di prove, di non processare anche se stesso. Eppure, Attilio Bolzoni lo sa, queste indagini, questi processi sono quelli più scomodi, sono quelli che oggi vengono guardati con maggiore sospetto, fastidio, e che creano problemi di tutti i tipi a quei pochi, pochi magistrati e pochi investigatori che ancora si ostinano a non considerare un capitolo chiuso. Attilio Bolzoni vi diceva, con questo bellissimo ed efficacissimo disegno di trama che collega vari delitti eccellenti, vi parlava di Cassarà, di Montana, vi parlava di Chinnici, vi parlava delle stragi del 92 e di quelle del 93. Ma abbiamo cercato con Salvo Palazzolo di spiegarlo anche con riferimento a fatti precisi. Se noi andiamo a vedere quello che viene fuori da ciascuna di queste storie, ci accorgiamo che vengono fuori almeno due denominatori comuni a tutte e a ciascuna di queste storie. Il primo lo hai accennato poco fa. Quei bersagli costituivano un'anomalia nel sistema dell'epoca. Non vengono uccisi perché sono politici, per Santi Mattarella, giudici, Chinnici, poliziotti Cassarà e Montana che facevano bene e in maniera intelligente il loro dovere. Non vengono uccisi solo per questo. Vengono uccisi perché nel loro sistema rispettivo erano dei soggetti che rompevano un equilibrio consolidato. Chinnici si muoveva in un palazzo di giustizia in cui i primi magistrati che si occupavano di mafia venivano considerati come
visionari,
dei carrieristi, dei giudici politicizzati. Chinnici era quello che è stato convocato dal presidente della Corte d'Appello dell'epoca, che gli raccomandò, Chinnici lo scrisse poi nel suo diario, di riempire Giovanni Falcone di processetti. Chinnici era quello che si vedeva convocato dai suoi superiori dell'epoca, che gli ricordavano che non era compito dei giudici istruttori scoprire alcunché e che quindi la dovevano finire con quelle indagini, bancarie che stavano rovinando l'economia palermitana e siciliana. Cassarà e Montana non erano solo bravi poliziotti che tentavano di fare il loro dovere, ma erano funzionari di polizia che si muovevano in un contesto in cui altri, o per appartenenza a strutture deviate, o per collusione con mafiosi, o perché corrotti, o perché semplicemente pavidi, chiudevano un occhio o depistavano le indagini per tenere fuori i mafiosi che contavano. Mattarella era un politico che rompeva un equilibrio consolidato in cui la politica si spartiva i proventi degli appalti, dei finanziamenti importanti in Sicilia allo stesso tavolo con i mafiosi. Questo è il primo comune denominatore di tutte queste storie, secondo me. Ma ce n'è un altro, che è quello che mi ha spinto ancora di più a scrivere questo libro. In ognuna di queste storie, io non sono di quelli che crede alla teoria del cosiddetto terzo livello, e cioè a una mafia che ha agito o che agisce sempre perché qualcuno gli ordina di farlo. Però in ciascuna di queste storie, da Mattarella, ancor prima con Terranova ed altri delitti eccellenti precedenti, fino alle stragi del 93, c'è sempre l'emersione di indizi e qualche volta di prove di una cointeressenza
di interessi,
di interessi, ma guarda, alcune volte non è soltanto tra la mafia e ambienti esterni alla mafia. Oggi è il 29 luglio. Io mi sono trovato a svolgere le funzioni di pubblico ministero a Caltanissetta nel 96, quando dopo il pentimento di Giovanni Brusca e di altri esecutori materiali della strage di via Pipitone Federico, riaprimmo l'indagine e istruimmo un processo che poi portò alla condanna di 17 mafiosi per concorso in strage. Ma in quella sentenza c'è scritto una cosa che a mio parere è molto significativa e che è stata poco sottolineata. In quell'occasione Totò Riina venne stimolato, gli venne richiesto di far fuori quello che i cugini Salvo, andando a trovare Totò Riina a Contrada d'Ammusi, dissero essere un giudice a cui era giunto il momento di rompere le corna. I cugini Salvo, poi la storia dimostrerà che erano punciuti, erano mafiosi, ma non erano importanti perché uomini d'onore della famiglia di Salemi. Quell'ordine, quell'invito, chiamiamolo come volete, alla commissione di Cosa Nostra viene da quelli che rappresentavano il potentato economico più importante in Sicilia e l'anello di collegamento con l'ala andreottiana della Democrazia Cristiana. Ora, quello che voglio dirvi e quello che mi fa male da cittadino prima ancora che da magistrato è che, nonostante in tutte queste storie emergano molti elementi da approfondire, queste storie oggi vengono considerate sostanzialmente dai più e in particolare dalla politica definitivamente chiuse. I magistrati che ancora continuano a volersi occupare di queste storie per vedere se nelle stragi del 92 o del 93 possono essere individuate responsabilità anche di chi non è mafioso, vengono considerati dei magistrati che perdono il loro tempo su storie ormai passate, archiviate, che i poliziotti e le strutture di polizia oggi che seguono queste indagini, che sono entusiasti di dare una mano ai magistrati nella ricostruzione di questi fatti, sono pochissimi, si contano sulle punte delle dita e devono fare i conti con delle strutture dei loro rispettivi
comandi
che invece puntano sulla repressione semplicemente dell'attualità e dell'ala militare di Cosa Nostra, delle estorsioni, delle messe a posto, dei traffici di stupefacenti sul territorio. Io credo che fino a quando lo Stato non avrà la forza di andare avanti e fare chiarezza piena su questi fatti, avremo sempre consegnato a Cosa Nostra la possibilità del ricatto. Ecco perché bisogna parlarne di queste cose, bisogna avere il coraggio di andare avanti. Non possiamo archiviare tutto quello che è accaduto tra il 92 e il 93 come una semplice azione dei quattro mafiosi che nel 93, partendo da Brancaccio, misero le bombe a Roma, Firenze e Milano. Non possiamo nascondere quello che sta emergendo anche dalle indagini e dai processi, e cioè che quando misero le prime bombe, qualcuno, questo lo ha testimoniato perfino il capo dello Stato all'udienza del 28 ottobre, ai vertici delle istituzioni ebbe subito chiaro che l'offensiva veniva dalla mafia siciliana, dai corleonesi, e che l'obiettivo era alleggerire il 41 bis, questo accade nell'agosto del 93, e poi effettivamente nell'ottobre del 93 c'è un chiaro segnale di alleggerimento del 41 bis con la revoca nei confronti di 334 mafiosi che prima erano sottoposti al 41 bis e poi non vennero più sottoposti. Non possiamo pensare di fermarci qua quando con la sigla Falange Armata non solo si rivendicano gli attentati del 93, ma qualche volta come accadde per l'attentato in via Palestro, si annunciano prima e il collaboratore Spatuzza riceve, che poi andrà a mettere la bomba, riceve una lettera da Graviano, la spedisce prima, questa lettera arriva dopo, ma preannuncia l'attentato, e non è certamente una lettera che, per il modo in cui è stata scritta e per i riferimenti che contiene, può essere frutto solo della mente di Giuseppe Graviano o di Matteo Messina Denaro. C'è ancora un capitolo da approfondire, ma questa possibilità è ormai lasciata soltanto alla iniziativa estemporanea di pochi magistrati che per questo motivo vengono anche ostacolati.
Allora, dottor Rinatore, siamo d'accordo.